E andiamo tra l'altro adesso a parlare di Torino, ma ci spostiamo di pochissimo rispetto agli studios di Via Cecchi, perché andremo a parlare del quartiere Aurora, appunto il quartiere che ci ospita, e lo facciamo inizialmente andandovi a leggere un articolo che non è recentissimo, ma di cui vogliamo parlare e che è comunque sempre attuale nei suoi contenuti, che è un articolo a firma Diego Molino, apparso sulla Stampa la settimana scorsa, poco più, dal titolo "Pusher, ubriachi, risse e venditori abusivi. Il ponte Carpanini ormai è terra di nessuno". Torino, c'è un pezzo di quartiere che cambia grazie alla realizzazione della nuova pista ciclabile in lungo Dora Napoli, ma a pochi metri di distanza ci sono problemi che sono lontani dall'essere risolti. Un esempio su tutti è quello delle gradinate sul ponte Carpanini, nate per essere un punto di aggregazione e relax affacciato sul fiume, ma da troppo tempo diventata una zona di spaccio a tutte le ore del giorno e della notte. Il colpo d'occhio è sempre lo stesso: assi di legno rotto e pericolanti, rifiuti e bottiglie abbandonate sulle sedute, risse che scoppiano all'improvviso davanti a residenti e passanti. Ecco perché chi vive e lavora in quella zona del quartiere Aurora chiede più controlli e azioni di riqualificazione. So I'll wait for your... Da anni chiediamo un presidio di forze dell'ordine costante in questo punto, oppure la rimozione completa di quegli spalti per evitare che continuino a essere un punto d'appoggio per pusher e clienti, racconta Alex Bonsignore, titolare di un bar lungo la Dora. Non è un bel biglietto da visita nemmeno per chi il sabato viene a visitare le bancarelle del Balloon, aggiunge. Proprio di sabato le gradinate del ponte Carpanini vengono spesso usate dai venditori abusivi di merci. Al momento una vera soluzione per migliorare le condizioni di quel luogo non è stata trovata. Bisogna avere i soldi e un progetto di ampio respiro, dice Luca Deri, presidente della circoscrizione 7. Confidiamo che a cambiare le cose possa essere il completamento dei lavori di riqualificazione in corso nelle aree limitrofe, come negli spazi del ponte Mosca, dove sorgerà lo Student Hotel. Nel frattempo le iniziative dal basso sono già partite grazie al rinnovo del patto di collaborazione Risponde, stretto fra la circoscrizione e il titolare del bar Pausa Caffè. L'accordo prevede l'allestimento gratuito di dehors e tavolini su un pezzo del viale alberato di lungo Dora Napoli. In cambio gli esercenti si occupano di mantenere pulita e in ordine la passeggiata. Ecco, di questa parte finale dell'articolo, come in realtà di altri, avevamo già parlato dai microfoni di Radio Blackout, e ne avevamo anche già parlato in alcune delle info, soprattutto dell'anno scorso, e l'avevamo fatto con Francesco che ci ha raggiunti in studio. E si tratta di una collaborazione, quella tra Alex Bonsignore e la circoscrizione 7, che viene ricordata da Diego Molino, autore di questo articolo apparso sulla Stampa, di cui abbiamo già parlato e che, se ci sarà modo, continueremo a nominare anche stamattina. Ma Diciamo, veniamo al punto e facciamolo con Francesco, ve lo ripresento. Come vi dicevo, avete già sentito la sua voce su Radio Blackout. Francesco scrive su Napoli Monitor, è autore di diversi articoli che appaiono appunto sulla rivista. Vive in Borgo d'Ora, anima diverse lotte contro la riqualificazione del quartiere e l'anno scorso insieme abbiamo preso in esame alcune delle associazioni e degli enti vincitori del bando di Tonight, ricordiamo il progetto europeo che, cito testualmente, è volto a migliorare la percezione di sicurezza sulle sponde della Dora. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a chi ascolta. Sì, diciamo che l'osservazione nel quartiere collettiva e anche la scrittura di articoli sono degli strumenti per, non solo cercare di capire quello che accade in particolare lungo la Dora, ma anche per dotarci di strumenti critici di forme di solidarietà e di lotta nei confronti delle persone che per prime subiscono questa sottile violenza, a volte simbolica, a volte concreta, operata dalle forze dell'ordine. Questo articolo, secondo me, non è un caso che esca in questo periodo. Il ponte Carpanini, così fa riferimento, è un nervo scoperto del quartiere, un quartiere che sta conoscendo, subendo le trasformazioni cui abbiamo fatto cenno e cui potremo parlare in questo nostro approfondimento. L'aspetto, secondo me, interessante è concentrarci sul ponte, perché io e altre persone cerchiamo di seguire da almeno 3 mesi costantemente ogni sabato quello che accade sul ponte. Questo ponte è chiamato nell'articolo della Stampa che ha letto Lisa una terra di nessuno. Bene, allora vediamo che cosa accade su questo ponte. Io vorrei fare innanzitutto una cronistoria e poi dalla cronistoria provare a fare alcuni ragionamenti critici. Allora, sabato 14 gennaio, quindi siamo all'inizio del 2023, 3 volanti della municipale giungono sul ponte, requisiscono la merce ai venditori ambulanti, caricano la merce nei bagagliai delle volanti della municipale e chiudono con un nastro segnaletico bianco e rosso gli spalti dove le persone normalmente si siedono e passano il tempo. Il 21 gennaio questa scena si ripete di nuovo, gli spalti sono bloccati, ostruiti dai nastri bianchi e rossi. Il 28 gennaio, quindi la settimana ancora dopo, sempre un sabato, la municipale giunge sempre con 3 volanti, circa 12 agenti, e viene chiuso con il nastro segnaletico bianco e rosso tutto l'accesso alla parte pedonale est del ponte, cioè anche alla passerella che dà l'accesso alle gradinate. Immaginate sostanzialmente dei nastri che bloccano il passaggio pubblico. Per quali ragioni? Dicono gli agenti, per ordine pubblico. Sia le 2 settimane prima che la settimana precedente ancora, che questa del 28 gennaio, troviamo interessante il fatto che se noi rimuoviamo i nastri, come abbiamo fatto e come invitiamo chiunque ci ascolti a fare qualora ne vedesse, la rimozione dei nastri non porta alcuna conseguenza, perché lo scopriremo nel corso di questo resoconto, perché forse questo gesto è del tutto arbitrario, discrezionale da parte della polizia. Andiamo avanti con il nostro resoconto. Dopo il 28 gennaio, in cui i nastri sono stati posti per bloccare l'accesso alla passerella, il 4 febbraio non viene bloccata la passerella, ma vengono bloccate di nuovo le gradinate alla mattina. In tutte queste giornate, giusto dirlo, due contingenti di fatto di polizia municipale si pongono a presidiare gli ingressi alla passerella, l'ingresso da Borgo d'Ora e l'ingresso da Longostrua Napoli, cercando di dissuadere i venditori dal porre gli oggetti. L'11 febbraio non viene bloccato l'accesso, ma viene bloccata comunque la passerella. Scusate, non viene bloccato l'accesso alla passerella, ma viene bloccato l'accesso agli spalti. Per alcune settimane, poiché questa strategia si rivelava anche piuttosto inutile nel momento in cui i nastri venivano costantemente rimossi da persone solidali, per circa 2-3 settimane non ci sono stati più dei blocchi evidenti, ma il costante presidio delle forze dell'ordine. Nuovi blocchi però sono avvenuti poi a marzo. Sabato 18 marzo di nuovo sono stati disposti i nastri sulle gradinate, per poi non essere più riproposti nelle ultime settimane. La questione qual è? La questione è che in questo caso, il sabato, ne parleremo anche del perché, i venditori ambulanti non possono disporre merci ritrovate in giro, disposte sulle stuoie, però non possono farlo. In che modo? In realtà a volte sono dissuasi dal farlo sul marciapiede antistante al Sermic, altre volte non possono farlo sotto la passerella, in altri casi ancora, come ho cercato di costruire, la passerella viene bloccata, in altri casi viene bloccato l'accesso agli spalti. Una strategia così, per così dire, fluida, come dicevo prima, discrezionale, che spesso a mezzogiorno pone scompare in quanto strategia, perché finisce il turno e gli agenti se ne vanno. Dunque la questione è: che cosa sta succedendo sul ponte? Perché questa attenzione? Perché questa forma di sottile repressione? E perché si scrivono degli articoli in tal senso? A queste domande abbiamo cercato di rispondere, no? Interrogandoci in queste settimane.
Stiamo parlando del Ponte Carpanini, per chi non conoscesse il nome, ecco, magari tanti e tante lo frequentano, ma non tutti ne conoscono il nome. È il ponte su Corso Vercelli, quello che unisce da un lato Borgo Dora e diciamo il Sermig o la scuola Steiner, e dall'altro lato appunto Corso Vercelli e il Lungo Dora Napoli, come ricorda l'articolo della Stampa che abbiamo appena letto. Ci sono alcuni cambiamenti in quella zona, un cambiamento di viabilità, perché adesso il Lungo Dora è diventato percorribile alle macchine, non solo senso di marcia, è stata allargata la pista ciclabile, ma non solo, come sempre ricorda Luca Deri e Diego Molino, autore di questo articolo, ci sono una serie di progetti sia che riguardano il terzo settore, di cui abbiamo a lungo parlato, sia progetti che invece riguardano delle fondamenta e un super studentato e hotel di lusso a molteplici piani, con rooftop, con piscina, che vediamo costruirsi sotto i nostri occhi poco più in là, cioè nel Lungo Dora all'angolo con Corso Giulio Cesare. Stiamo parlando dello Student Hotel citato appunto anche nell'articolo. In quel tratto di strada, in quel tratto di Lungo Dora, l'anno scorso o forse ormai 2 anni fa, sono state rimosse le panchine, perché ecco, similmente c'era stata una campagna di stampa contro gli utilizzatori e le utilizzatrici di quelle panchine, che erano state poi successivamente rimosse. E vado nuovamente così ad attaccare attingere da questo articolo, si parla anche di Alex Monsignore, titolare di un bar lungo la Dora. Il bar di cui si parla è il bar Pausa Caffè, e Alex Monsignore ha in più modi collaborato con la polizia, sia segnalando ai poliziotti quanto avviene di fronte al suo bar, sia in maniera anche più diretta, agendo così quotidianamente e potendo usufruire dello spazio dall'altra parte della strada rispetto al suo bar, proprio in virtù di un protocollo di nome Sponde Sicure siglato con la circoscrizione 7. Così, ecco, perché anche abbiamo parlato di quel tratto di strada, perché quel tratto di strada, oltre, cioè, brevissimo tra l'altro, cioè quel tratto di lungo Dora Napoli, che sono un paio di numeri civici, è anche oggetto di un altro progetto Tonight di cui abbiamo parlato, che è quello di Luna Dora. Dicevi poco fa che si possono liberamente togliere questi nastri rossi e bianchi, perché diciamo così?
In realtà sembra quasi che in queste settimane ci siamo occupati di un evento così marginale, in fondo cos'è, un presidio di polizia municipale, dei nastri rossi. In realtà fare questa attenzione, rimuovere i nastri, secondo me ci dice molto delle pratiche di polizia lungo la Dora. Che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che la disposizione dei nastri era totalmente arbitraria, era un atto informale. I dirigenti della municipale che interloquivano con noi in seguito alle proteste e alla rimozione dei nastri dicevano che avevano eseguito degli ordini dall'alto. Ma quali sono questi ordini? Abbiamo fatto l'accesso agli atti e scopriamo che di fatto la disposizione era quella di avere un presidio che dissuadesse dalle pratiche così di illegalità, come è la vendita di pochi oggetti da parte di chi spesso non ha nemmeno casa, comunque sì, insomma, si arrangia, no? Per sopravvivere in questa città che stritola soprattutto le classi sociali più in difficoltà. Abbiamo scoperto che non c'era nessun atto che legittimasse la chiusura dello spazio, e questo secondo me è molto interessante, anche perché la rimozione dei nastri comportava la presenza poi sul posto di dirigenti della polizia municipale, di agenti della Digos, in certi casi anche di agenti di polizia di Stato. Il 18 marzo, per un momento in cui noi dopo che abbiamo staccato i nastri, erano presenti sul ponte circa 10 agenti della municipale, 4 agenti della polizia di Stato e 2 agenti della Digos. Allora forse, per quanto marginale e per quanto così minimo quello che accade, forse marginale e minimo non è. È un sintomo di cosa? È un sintomo della totale arbitrarietà dell'azione di polizia. La polizia decide di intervenire in spazi ritenuti problematici, e perché sono problematici? L'abbiamo capito grazie ai riferimenti di Lisa, e alla luce di insomma irregolarità, secondo quello che è la legge costituita, si interviene. Forse queste irregolarità sono dei pretesti per intervenire, dei pretesti per agire su quello spazio. Perché sono dei pretesti? Perché se a volte le persone vendono e le vengono lasciate vendere perché il presidio si toglie a mezzogiorno, se a volte possono vendere sul ponte e non possono vendere sul marciapiede, forse la questione è cercare di controllare e di stare addosso a chi vive sul ponte. Torno alle questioni di Lisa. In fondo il ponte è uno dei pochi luoghi ancora pubblici del quartiere, cioè uno di quegli spazi pubblici ancora vissuti. Ci ricordiamo del giardino Pellegrino? Io in realtà no, prima degli eventi di Gate non c'era un cancello, no? Le persone potevano accedere e viversi quello spazio. Il lungo Dora di cui facevi riferimento, un parapetto, non ci si può sedere, perché Monsignore sparge olio esausto,
e in più sono assai frequenti, no? È visibilissimo a chiunque abiti in zona, le retate, il controllo dei documenti, poi le persone oggetto di questi controlli dei documenti sono altrettanto arbitrariamente portate per ore in questura, senza che poi ci sia altra motivazione se non questo stigma, possiamo dire, che ricorre nelle parole di alcuni dei residenti scelti, per esempio, anche dalle analisi sociologiche che poi muovono i progetti che sono oggetto di finanziamento europeo, proprio come Tonight, quindi i comitati dei residenti, quella cittadinanza attiva che si autodefinisce tale e che poi in realtà è portavoce di alcuni, no? Dei desideri di chi abita o ha attività commerciali nella zona e che sempre questa zona, diciamo, è anche oggetto, e ne abbiamo anche di questo parlato, ma mi piacerebbe ribadirlo, di altre attività completamente arbitrarie del, potremmo chiamarlo, potere costituito, ma senza poi dargli una qualche visione monolitica, perché poi come vediamo si tratta di una serie di molteplici input che vengono dati per distruggere, diciamo, quel tessuto che attualmente vive lungo la Dora o frequenta quegli spazi che sono tra i pochi ad essere ancora usufruibili in maniera pubblica e senza un compenso, come può essere invece per chi consuma ai tavolini di un bar. E quindi di questo stiamo parlando, no? Anche il Giardino Pellegrino era, appunto, è stato un giardino pubblico e poi stato oggetto di una serie di campagne di stampa mediatiche che andavano così a denunciarne ciò che avveniva come, insomma, degrado, perché poi di questo che si parla in tutti questi articoli di giornale. È stato chiuso, è diventato il parco di Turin Eye, se non sbaglio era questo il nome della mongolfiera che si alzava ed abbassava proprio a partire da quel giardino, e ora invece è il Giardino Pellegrino, chiuso da un cancello che si apre e si chiude grazie a dei volontari che fanno parte di un'associazione che ha vinto, appunto, l'ennesimo bando di Tonight per migliorare questa percezione di sicurezza. Sempre di percezione di sicurezza si parla quando esponenti del PD cittadini rimuovono le panchine sul lungo Dora, e anche quando il sindaco, attraverso un editto, ordina a due mini market presenti sul lungo Dora di limitare almeno temporaneamente gli orari di vendita, riorganizzando, appunto, questi orari commerciali per, cito testualmente, assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale. Quindi una chiusura che avviene per ragioni di ordine pubblico, vengono sempre citate in questa maniera così, ma assolutamente poco precisa, perché in realtà quello che si colpisce è l'utilizzo di appunto un parapetto lungo le sponde della Dora e di un paio di sedute che sono, appunto, liberamente usufruibili da chiunque ne abbia voglia, senza per forza che si debbano spendere dei soldi per stare seduti.
E in fondo non abbiamo ancora parlato di un altro grande trauma, no, che conosciamo bene, l'allontanamento dei venditori che stavano in Canale Molassi, San Pietro in Vincoli, 500, 600, a un certo punto anche 800 venditori che stavano al Balloon e sono stati mandati via perché impresentabili. Ecco, di questo forse dovremmo parlare. Qual è il progetto sul quartiere? È uno spazio di fatto dedicato ai consumi, all'attrazione di turisti, classi agiate torinesi che possano sostanzialmente usufruire degli spazi pubblici del quartiere consumando. Ora, il problema è che in questo spazio di consumo, in questo spazio di simboli, in questo spazio attrattivo, ci sono coloro che non dovrebbero esserci. Ci sono sostanzialmente le persone che sono escluse, emarginate, buttate fuori o che non si vogliono integrare nel grande meccanismo della produzione. Di fatto sono poveri, in gran parte senza casa, vivono in via Traves, in altri dormitori o in giro per la città. E infatti a me fa sorridere amaramente leggere nell'articolo della stampa delle proteste dei residenti, perché ovviamente non si tiene mai conto di chi residente non è.
E non può essere, non per può una questione essere. Di carte, di documenti o di soldi.
Giustamente parlavi anche di retate, controlli dei documenti. Ci sono stati due volanti della Polizia di Stato proprio questo sabato a controllare documenti, e quindi sostanzialmente è un tentativo di disciplinare uno spazio pubblico diventato spazio di consumo per limitare, allontanare e ordinare la vita di chi non si è integrato in questo processo di consumo. In fondo, se queste persone si adattassero a lavorare, essere sfruttate nei bar e ad andare a dormire da qualche parte senza fare troppo rumore, sarebbero anche accettabili, ma così invece sono delle vite inaccettabili.
E tantomeno lo sono nel momento in cui citiamo l'ennesima ferita di Borgo Dora, il balloon, per come i torinesi l'hanno sempre conosciuto, è stato sgomberato, ricordiamolo, dalla giunta Appendino con la forza a suon di multe e jersey posizionati proprio in quei luoghi in cui ogni sabato si teneva il mercato del balloon, ed è stato salvato solo in parte, cioè solo in quella parte che fosse, diciamo, presentabile in una Lonely Planet di Torino, no? Per cui cosa fate, turisti che venite a Torino? Beh, potete stare nel nuovo ostello che c'è in Piazza della Repubblica all'angolo concorso Regina Margherita, tra l'altro stabile che per esistere in tutte le sue parti ha provocato degli sgomberi sia delle attività commerciali sia delle persone che abitavano in Piazza della Repubblica, è importante ricordarlo. E poi dopo aver fatto un giro nel bellissimo mercato multiculturale di Porta Palazzo, scendete per le viette di Borgo Dora e guardate lo splendido mercato delle pulci, merci vintage, e perché no, se dopo dovete andarmi a fare un pranzetto, prendere un caffè, potete continuare il vostro percorso lungo la Dora. Ed è infatti anche di questo che si parla nell'articolo che ho letto prima, non chissà quale penna dal punto di vista stilistico, però insomma quello che si dice è cioè queste persone disturbano l'immagine che Torino vuole presentare il sabato mattina, perché il sabato mattina c'è il balloon è cambiato, abbiamo fatto di tutto per migliorarlo visivamente, ricordiamo che le guardie dell'associazione dei commercianti del balloon vigila costantemente sul decoro anche dei banchi, per cui alcune delle persone, alcuni dei venditori e delle venditrici del balloon sono state allontanate perché avevano una certa età e dovevano arrivare con la macchina a portare le loro merci, non va bene la macchina perché bevono troppo, e questa cosa era evidente ai potenziali venditori e allora non è stato concesso loro la possibilità di vendere ancora. Perché? Perché hanno i teli per terra, assolutamente vietato. No, ormai i venditori con tele per terra non sono più accettati in Borgo Dora, devono per forza avere un tavolino, ed è per questo che devono mandare una foto all'associazione commercianti di quello che potrebbe essere il loro banchetto in anticipo, proprio per renderlo appunto decoroso agli occhi dei visitatori e delle visitatrici delle città. Bene, queste persone che vengono a visitare il balloon non devono vedere
e di questo
qualcosa di diverso.
E questa è un po' l'ultima parte, no, della nostra riflessione. Parto dal titolo dell'articolo, lo dice Terra di Nessuno in modo dispregiativo, ma ragioniamo su questo significato. Il nessuno è colui che è colei che sono senza documenti, senza riconoscibilità, senza riconoscimento, coloro che devono essere invisibili. Certo, una terra di nessuno, creano i nessuno, e questa loro condizione è una condizione funzionale, no, perché potrebbero impiegarsi da sfruttati, da sfruttate, oppure finire in un CPR. Dunque questo nessuno deve essere l'invisibile che sfavorisce i progetti di consumo. Bene, ma parliamo un attimo di visibilità. Leggo al volo quello che afferma il dirigente della Polizia Municipale di Torino dopo che abbiamo fatto l'accesso agli atti. Si informa, scrive, che sono stati disposti servizi di prevenzione al fine di evitare il posizionamento di venditori abusivi sulla scalinata. Considerata l'attiguità della passerella pedonale alla predetta scalinata, il funzionario responsabile del servizio ha ritenuto, per brevi periodi, più confacente all'abbisogno, rafforzare visivamente il presidio. I nastri cosa servono? A rafforzare visivamente il presidio. L'azione di polizia si deve vedere. In un quartiere dove Tonight deve lavorare sulla percezione della sicurezza, dove Argo dispone telecamere per percepire, per dare un senso di percezione di sicurezza e per percepire di fatto i soggetti che si muovono liberamente nel quartiere, è come se fosse uno spettacolo di percezione e di essere percepiti. Da questo spettacolo non devono, in questo spettacolo non devono comparire i marginali, coloro che sono appunto i nessuno. Allora abbiamo provato ancora a riflettere di più su questa discrezionalità, su questo potere arbitrario, e ci chiediamo che cosa succederà in futuro. Beh, è possibile che possano avvenire delle ordinanze, che si creino forme di legislazione su quel ponte così nervo, così scoperto nel quartiere. Allora bisogna fare attenzione, bisogna cercare di capire i passaggi che portano poi alle eventuali ordinanze. In fondo, Lisa prima parlavi delle ordinanze su mini market, no? Questi piccoli editti. Beh, in un certo senso potremmo immaginare che le forme di legislazione, di normazione sulla città siano forme che nascono di fatto da pratiche totalmente arbitrarie, che poi devono formalizzarsi, soprattutto se trovano una certa resistenza.
Certo, possono anche essere sanzione di un rapporto di forze, no? A proposito di ponti, mi viene in mente quella frase di Anatole France che dice: la legge è quella cosa che vieta del pari a ricchi e poveri di pernottare sotto i ponti. Ed è anche tra l'altro questa frase è citata dalla critica della violenza di Benjamin, proprio per dire come in realtà una posizione di una legge sia innanzitutto una posizione di un confine.
In un certo senso, guardare ai nastri posti in maniera discrezionale è un modo per capire, a fare una genealogia del controllo urbano, e anche una genealogia delle forme di normazione della città. Ci sono però dei problemi in quello che facciamo, insomma, domande che ci poniamo, ed è giusto porle a livello così pubblico. Perché la nostra presenza attira, la presenza di solidali, insomma, attira l'attenzione delle forze dell'ordine.
Noi, e nessuno vuole l'attenzione delle forze dell'ordine.
E soprattutto non in un luogo così, così complesso,
sensibile.
Noi nell'accesso agli atti leggiamo che il funzionario di polizia municipale interpellato nella sua relazione annuncia di aver chiamato la Digos, e la Digos ha identificato come antagonisti il manipolo di 20 antagonisti, magari fossimo in 20, manipolo di 20 antagonisti che si pone sul ponte. Ora, qual è il problema? Noi non vogliamo attirare ulteriori forze dell'ordine perché siamo soggetti pericolosi, non so come possano definirci, no? Le forze dell'ordine, per di rendere ancora più impossibile la vita a questo nessuno, cioè a questi invisibili, a questi marginali. E al tempo stesso però ci rendiamo conto che l'azione è sempre più violenta, presente, è uscito l'articolo sulla Stampa, e a questo punto insomma, è giusto anche che si scoprano in qualche modo le critiche da parte nostra. Quello che secondo me è importante è, da questo punto, no, attraverso la comunicazione, l'informazione, per esempio su questo canale comunicativo, è quello di attirare una coscienza critica, una forma di solidarietà costante e attiva da parte di chi ci ascolta. Il sabato, ma non solo il sabato, osservate quello che accade sul ponte, rendiamo il più possibile difficile l'operato della polizia, facciamo in modo che questa discrezionalità avvenga non nell'indifferenza ma nella coscienza. Ecco, certo, questa coscienza, che se è collettiva, se è plurale, se è variegata, dà molto fastidio, secondo me, alle forze dell'ordine, soprattutto toglie il punto di vista, il mirino su quelli che sono appunto gli antagonisti, i militanti, il manipolo di antagonisti, no? Come vengono definiti nei documenti di polizia. Ecco, provare ad allargare questo.
Ecco, quindi possiamo invitare tutti e tutte per così fare colazione, al posto che consumare, utilizziamo finché sono gratuiti e accessibili questi spazi pochissimi che sono rimasti fuori dalle logiche di consumo, ma non purtroppo da quelle di controllo, quindi ci si può trovare lì per fare colazione insieme e a questo punto controllare quelli che sono quello che è l'operato delle forze dell'ordine il sabato mattina in quella zona. Appunto, ormai gli articoli sull'attività di polizia del sabato e chi la muove sono pubblici, sono usciti sulla stampa, quindi possiamo permetterci noi da parte nostra anche di consigliarvi altre letture, quindi proprio un articolo a firma di Francesco, vi dicevo, è uscito sullo Stato delle Città Napoli Monitor e si intitola Cronache dal Ponte Carpanini a Torino, il potere discrezionale della polizia lungo la Dora. Vi invito assolutamente a leggerlo. È una cosa alla quale tengo molto, siccome l'anno passato abbiamo preso in esame i diversi enti e associazioni, soprattutto del terzo settore, che hanno vinto e si sono spartiti il milione di euro che l'Europa ha dedicato alla percezione di sicurezza sulle sponde della Dora. Una delle critiche che abbiamo fatto proprio da questi microfoni a questi enti che hanno vinto i finanziamenti europei era quello di arrivare dopo a stretto giro rispetto alle operazioni di polizia più muscolari che attraverso controlli, attraverso denunce, attraverso retate, attraverso multe salatissime hanno rendono vuoto, rendono un deserto lo spazio che è quello circostante la Dora. Quello che dicevamo è che queste associazioni vanno a riempire quello spazio reso vuoto da un'operazione forte di polizia e lo fanno in maniera molto più dolce, con un la faccia pulita della sezione del terzo settore che dice: ma io sto facendo inclusione sociale laddove inclusione sociale non c'è.
Sono amministratori del nuovo ordine simbolico. Le violenze sono avvenute, non si deve parlare di queste violenze, non se ne parla. Pensiamo per esempio alla Fondazione Comunità di Porta Palazzo, finanziata per più di 100.000 euro da Compagnia di San Paolo, che partecipa in maniera diretta o indiretta a tre progetti di Tonight, ha partecipato a tre progetti di Tonight, ma non solo di quel milione di euro, no, di cui dicevi, distribuito a pioggia, ma non solo, ha preso anche dei finanziamenti fissi da Tonight per delle variazioni, il miglioramento del giardino, un giardino pubblico che fa parte, insomma, da piano regolatore è uno spazio verde pubblico della città, che però è stato recintato ed è controllato da un'associazione. Di tutto questo questi amministratori dell'ordine simbolico non parlano mai, cioè delle violenze, degli sgomberi, delle speculazioni nel quartiere, dello student hotel, del protocollo di sponde sicure, non parlano, ma firmano i protocolli e i patti di collaborazione con Luca Deri, presidente di questa circoscrizione, che è lo stesso che firma il protocollo sponde sicure per il controllo delle sponde, che è lo stesso che toglie le panchine. Allora il terzo settore dovrebbe probabilmente esprimersi su questo, cioè sulle sue relazioni con l'ordine governativo del quartiere e i suoi silenzi. Io vorrei che questi filantropi ben pensanti si esprimessero pubblicamente in merito alle politiche nel quartiere, politiche perpetrate da quegli stessi amministratori a cui stringono le mani. Questo è quello che vorremmo, altrimenti veramente sono solo dei emettitori di propaganda. Ecco.